più organica, però sempre molto legata alla nostra vita di catechisti, alle esperienze, no? Se voi andate a pagina 1, vedete che il punto 2, perché il punto 1 è stato il lavoro che avete fatto nei punti, si intitola una catechesi che sia innanzitutto annunzio. È una riflessione che è maturata progressivamente nella riflessione dei pontefici, ma anche nel Magistero della Chiesa Italiana, nella riflessione dei catecheti. Pensate che Paolo VI ha scritto questa famosa lettera che si chiama Evangelii Nuntiandi, vuol dire in latino del Vangelo che deve essere annunziato, invitando la Chiesa negli anni 70 a riflettere sul fatto che le persone non conoscono il Vangelo, non ne sanno la bellezza, hanno le idee confuse sul cristianesimo, quindi sottolineando che il Vangelo deve essere annunziato. Giovanni Paolo II, come sapete, ha usato la grande espressione nuova evangelizzazione, cioè nell'Europa attuale, che sarebbe in teoria una terra cristiana, quindi una terra in cui in realtà ogni figlio, anche di un ateo comunista o fascista non battezzato, dovrebbe sapere bene cos'è il cristianesimo, in realtà non è vero. Cioè l'Europa ha bisogno di un annuncio del Vangelo. L'Europa vuol dire i nostri bambini, vuol dire i nostri genitori, vuol dire i nostri ragazzi, vuol dire i colleghi di lavoro. Cioè le persone rifiutano il Vangelo perché non lo conoscono. Oggi, notate, questa è una cosa nuova, la catechesi non viene dopo l'evangelizzazione. Un altro fa l'evangelizzazione e il catechista fa la catechesi, cioè il genitore spiega al bambino che il Vangelo è bello, è vero, è buono, eccetera, e il catechista gli dice come è fatto. No, perché il genitore non fa l'annuncio del Vangelo, non l'ha ricevuto neanche lui. Allora il catechista non è solo catechista, ma è una persona che propone, come se voi foste la prima volta, voi foste la prima persona che racconta il Vangelo a un'altra persona. Questo è l'atteggiamento a cui ci invita la Chiesa. Con attenzione, perché in realtà loro non solo non conoscono il Vangelo, ma hanno delle precomprensioni sul Vangelo. Cioè, il problema è che le persone hanno un'idea sbagliata di quello che è il Vangelo. Il catechista è un annunciatore del Vangelo che entra in gioco con delle idee, alcune vere, alcune sbagliate, che loro già hanno. Chiaro? Benedetto XVI ha usato questa espressione, secondo me, molto bella. Avete qui questo testo che è diventato famosissimo. Lui l'ha detto a Roma una prima volta, poi l'ha ripetuto, quando l'ha detto prima da cardinale, l'ha ripetuto e adesso si usa in tutto il mondo, perché una delle grazie di Roma è che quello che si fa a Roma salva il mondo intero. Vi leggo questo testo, vi aiuta a capire anche teologicamente, anche dal punto di vista del magistero. In quell'epoca, sta parlando degli anni che seguirono il concilio, io avevo inviato un piccolo lavoro ad Hans-Urs von Balthasar, che è stato uno dei più grandi teologi svizzero del secolo XX, il quale, come sempre, perché Balthasar era gentilissimo, mi ringraziò immediatamente con un cartoncino. Lui gli aveva dato questo libro, le due parole, Balthasar, gli rimando un biglietto, e dal ringraziamento aggiunse una frase pregnante che per me divenne indimenticabile. Se voi non la dimenticate, secondo me abbiamo già risolto il 50% del problema della catechesi di Roma e del mondo intero. Qual era questa frase? Non presupporre, ma proporre la fede. Non presupporre, ma proporre la fede. Fu un imperativo che mi colpì. Se volete, provate a riflettere, cioè non vi sentite attaccati di rete, cioè provate a dire, ma io la fede nei ragazzi, nei bambini, nei genitori, negli adulti, nelle cresime, io la presuppongo, cioè io dico la fede già c'è, io non mi devo preoccupare della fede, mi devo preoccupare di andare a messa, della comunione, di dire il Padre Nostro, di fare il segno della croce, oppure io devo proporre, a volte come primo nella vita, l'enorme meraviglia, grandezza, bontà, bellezza, verità della fede cristiana. Cioè sono il primo che gli dice che nel mondo non c'è niente di così interessante come Gesù Cristo. Guardate che voi stesso, avete un gruppo di 20 ragazzi, per 16 di loro siete la prima persona che gli parla seriamente del cristianesimo. Forse 4 no, 4 hanno, se ci sono delle comunità, forse dove stanno gli altri che non fanno delle comunità, ma cioè, per molte persone che non hanno un cammino serio di fede, noi siamo i primi. Vi rendete conto di questo? Io per esempio ai miei camionisti dicevo: io vi taglio la testa se mi dite ancora non sanno fare il segno della croce. Scusate che ve la devo dire. Il problema non è che non sanno fare il segno della croce, non sanno cos'è la croce, non sanno che la croce è il simbolo più bello del mondo, perché è il segno di un amore che vince l'odio, il tradimento. Cioè, senza la croce l'odio avrebbe vinto sull'amore. Il segno della croce non è una cosettina. Il segno della croce ci puoi fare tre, un anno di catechesi, ma almeno due, cioè due interi incontri. Il segno della croce non è una cosettina, è la sintesi di tutto il cristianesimo. Io oggi ti consegno il segno più grande che sia mai esito al mondo. Ti faccio la storia della croce. Una volta un catechista di Siena, un sacerdote, mi disse: io e i catechisti vi faccio raccontare, vi faccio fare una storia della croce. La croce l'hanno inventata i cartaginesi uccidevano le persone che erano, per esempio, rubavano, facevano un omicidio, loro li crocifiggevano e questa gente urlava, bestemmiava, piangeva, urlava, soffrì. I romani, che sapevano fare paura alla gente, hanno ripreso questo segno odioso e allora hanno cominciato, pensate a Spartaco, i bambini devono sapere che Spartaco, c'è la rivolta degli schiavi, da Baia Domizia a Roma 10.000 schiavi vengono crocifissi per dire che l'impero romano è più forte degli schiavi, gli schiavi non ci riusciranno mai a vincere la rivolta. Gesù, che non è cittadino romano, viene crocifisso perché i romani vengono decapitati, è un'umiliazione, una cosa indegna. Gesù tramuta quello strumento di odio nel segno più alto dell'amore. Io amo quelli che mi odiano. Io non amo solo quelli che mi amano, io porto la salvezza agli nemici di Dio. Io prendo nei miei buchi, prendo il peccato del mondo. Gesù è morto per me, Andrea, per i miei peccati, i miei peccatacci. Gesù in quel momento ha offerto se stesso per me. Gesù non ha bestemmiato, Gesù ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno come fanno, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Il crocifisso è il segno dell'amore più grande che sia mai esibito sulla terra. L'uomo, voi due amici, se un amico ti tradisce, tu lo mandi a fare, lo mandi al diavolo, come si dice a fare i bambini, lo mandi anche al diavolo, si dice, lo mandi a quel paese. Gesù dice: io vengo vicino e muoio per te. Il dolore, il tradimento, il pettegolezzo, il parlare dietro, Gesù lo vince. E in quel segno si manifesta la Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito. È la Trinità, Dio è amore, Dio ama noi perché è amore, e quel segno è la difesa contro il maligno, contro il male. Quel segno è uno scudo che ci protegge. Se hai paura del male, del peccato, eccetera, ti fa il segno della croce. Quella croce è il potere che sconfigge il male, la morte, il peccato. Capite? In questo momento io sto, ognuno può fare a modo suo, non è farlo come l'ho fatto io, cioè a me mi interessa farvi riflettere, no? Ma noi non possiamo tramutare la croce in un gioco, in un rito semplicemente, cioè si mette la mano qui, si mette la mano qui, si mette la mano qui, poi di qua, provi. Cioè io te lo faccio provare, io ti devo insegnare come si fa. Ma te lo insegno avendoti mostrato la grandezza di quel segno. Perché loro non conoscono, non sanno che quel segno è l'amore. Mi capite? Allora, Benedetto XVI diceva, qui era ancora cardinale, non si tratta di presupporre, noi presupponiamo che loro sappiano che la croce è un segno di amore. E allora diciamo, voi siete bambini cattivi, maleducati, perché non lo sapete fare. Il discorso diventa moralistico. Non è un annunzio, una proclamazione di gioia, di verità, di bellezza, di novità, di cambiamento del mondo. Si deve fare così, tutti i cristiani fanno così, noi facciamo così, cioè è una pappardella, non è una gioia nuova. Capite? L'ampio spaziale di nuovi campi era buono e necessario. ma solo a partire dal presupposto che esso stesso traesse origine dalla luce centrale della fede e da questa luce fosse sostenuta. Papa Ratzinger, cardinale, dice: io devo prendere qualsiasi parte del cristianesimo, poi ci torneremo, i sacramenti, la seconda colonna, il credo, i comandamenti, il Padre Nostro, la Madonna, il Natale, per riportare questa cosa alla grande luce. Parlo del Natale, certo gli Hiroshi, il bue, la sinella, la Madonna, ma io non voglio dire che il Natale è prima del Natale nessuno aveva la vera luce. I pagani non sapevano chi era Dio, i Maya salivano sulla piramide a gradoni, prendevano un guerriero nemico, gli tiravano fuori il cuore con il coltello, gli offrivano agli dèi perché pensavano che gli dèi gradissero il cuore umano. Quelle piramidi bellissime sono una cosa terribile, odiosa, bruttissima. Arriva Gesù e ci mostra il vero Dio. Il Natale è il momento in cui il vero Dio, cioè il Natale deve essere un annunzio di cos'è il Natale. La novità del Natale, la grandezza, ogni cosa deve essere riportata al cuore della novità cristiana. Poi faremo un lavoro su questo. La fede non ha permanenza di per se stessa, non le si può mai semplicemente presupporre come una cosa già in sé conclusa, deve continuamente essere vissuta. Pensate, cosa vuol dire questo? Che se un bambino si è innamorato di Gesù, quando arriverà al cammino della Cresima, non è che lui è ancora innamorato di Gesù, ma lui l'ha persa quella fede. Cioè il catechista delle Cresime è come se fosse di nuovo la prima volta che parla di Gesù al ragazzo. Cioè non è che dice: beh, ma ha fatto già 2 anni, allora io adesso gli spiego se lo Spirito Santo. No, tu devi spiegare al ragazzo delle Cresime perché vale la pena essere cristiano. Quando il ragazzo va al liceo, quando va all'università, quando arriva al corso al matrimonio, casomai è battezzato, è cresimato, ha ricevuto la comunione, ha fatto la scuola dei preti, è stato con i gesuiti, ha seguito le catechesi di Don Leonardo, eccetera, eccetera, ma può darsi che la fede l'abbia persa nel frattempo. Allora, che cosa vuol dire proporre la fede a un ragazzo che si sposa? Annunziare che esiste un amore indissolubile. Se io volevo che subito la croce e il matrimonio, cioè prima del matrimonio, prima del cristianesimo, tutti pensavano che il divorzio era l'unica possibilità, perché tanto l'amore non dura, perché tanto il peggio non è mai morto, perché tanto tutti divorziano. Gesù insegna che c'è un amore che vince il peccato dell'altro. Gesù insegna che l'amore è per sempre, e se non fosse per sempre sarebbe una grande, sarebbe la rovina dell'universo. Vorrebbe dire che qualsiasi cosa noi cominciamo fallisce. È l'annunzio di gioia, il supremo matrimonio non è una regola, è l'annunzio di gioia. Ma se il tuo amore non è indissolubile, se io spreco 20 anni da una donna e sicuramente questa mi lascia, ma allora sono proprio cretino, sono. Ma allora il matrimonio, come dicono alcuni, è la grande rovina dell'universo. Ma ci credi ancora al matrimonio? Facciamo che sei. Ma allora a cosa serve vivere? Cioè se l'amore tradisce, cioè, noi dobbiamo andare al cuore della fede. Papa Francesco nella Evangelii Gaudium riprende la stessa cosa con termini diversi, cioè sono accentuazioni diverse, ma quello che vorrei farvi sottolineare è come tutti i papi, il concilio, vanno nella stessa direzione. Papa Francesco usa un termine diverso che è catechesi kerigmatica. Kerigma in greco viene dal verbo kerusso vuol dire annunzio. Kerigma vuol dire annuncio, come sostantivo. Catechesi kerigma, io dico una catechesi che annuncia. Poi vedremo che annuncio è un termine complesso, che è da capire bene, no? Allora, numero 164 di Evangelii Gaudium, lo vedete sotto. Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio, o kerigma, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Cioè, se noi vogliamo rinnovare la Chiesa, la catechesi, dobbiamo partire da questo cuore, che non sta prima della catechesi, fuori della catechesi, ma sta dentro la catechesi. Il kerigma è trinitario, è il fuoco dello Spirito che si dona sotto forme di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica l'infinita misericordia del Padre. Notate, qui sono delle sfumature, ma è interessante per farvi capire la complessità e la semplicità del problema, no? Cioè, per esempio, a volte si dice in maniera un po' troppo semplificata, no? Il kerygma è dire Gesù è morto e risorto. Non c'è né il Padre né io. No, il Papa dice il kerygma è dire che lo Spirito Santo viene in noi a dirci che Gesù ce l'ha mandato il Padre e che noi siamo salvi. Cioè, nel kerygma c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito in noi. Perché questo è importante? Perché Gesù è la piena presenza di Dio in mezzo a noi. Se Gesù fosse solo risorto lui, non servirebbe a niente. Gesù non è un uomo qualsiasi, ma è il vero Dio che finalmente si rivela. E per questo è il Dio di tutti quanti noi. Noi non siamo lazzaristi, anche Lazzaro è risorto. Ma noi, Lazzaro non ci ha portato Dio. Gesù ci ha portato Dio. Gesù è la vera rivelazione di chi è Dio. Prima di Gesù nessuno aveva visto Dio, pensava che Dio era cattivo, era un po' buono, un po' cattivo, che era politeista, che era un uomo maschio, femmina, che era... Gesù ci ha rivelato il vero volto di Dio, e per il kerygma dire che quel Gesù è Dio e che quindi quel Gesù, Dio fatto uomo, risorgendo dalla vita agli uomini, ed è la nostra vita che viene cambiata, la testimonianza è dentro il kerygma. Una volta, mi ricordo, dico questa cosa, c'era un amico che è un ecumenale e mi dice, non è vero, il carino è dire che Gesù è morto e risorto. E gli dico, sì, ma se fosse solo questo, perché tu dopo per mezz'ora mi rompi le scatole dicendo che è brutto, è cattivo, è peccatore, ti sei convertito? Perché il carino non è tale se tu non ne vedi le conseguenze della vita. Cioè il carino non è dire solo che Gesù è morto e risorto, ma è che quella cosa è la cosa che rende bella la vita. Quella cosa rende viva quella vita che sennò sarebbe morta, cioè ieri Don Giulio, no? Cioè, il Dio creatore, tutta la nostra salvezza, annuncia che la vita vince la morte, che la vita è nelle mani di Dio, e quindi noi possiamo essere gioiosi, sereni, tranquilli, anche se le cose vanno male, e così via, no? Il carico è qualcosa che riguarda Dio, Padre, Figlio e Spirito, e noi. Un po' più sotto. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, se volete è la prima cosa che deve fare un catechista, io direi nella prima riunione, solo per semplificare, cioè 10 minuti si dice cosa vuol dire essere cristiani. Perché siete qui, ve lo annuncio io a voi, cioè voi non lo sapete, non posso chiedere a voi perché, cioè io posso chiedere perché siete venuti per capire che voi non lo sapete, ma poi dopo sono io che vi devo dire perché siete venuti. Cioè, perché avete azzeccato, senza saperlo, la scelta più bella della vostra vita, la grande svolta che diventerà. Ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. Cioè, prima io ti dico che la vita è bella, che ha un significato, perché Dio ci vuole bene, perché il mondo Dio l'ha creato, la nostra carne, il nostro naso, i nostri bidocchi, i nostri brufoli, i nostri capelli bianchi, il seno cadente, il mio cervello che si impallina, cioè questo Dio l'ha fatto e quindi va bene così. Ma non è solo all'inizio, ma questo è quello che si è il primo in senso qualitativo. Perché l'annunzio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi. Quindi se volete questa relazione di oggi non è per dire che all'inizio diciamo questo e poi facciamo quello che abbiamo sempre fatto io per primo, ma che questa idea, questa luce, questa prospettiva, che noi siamo coloro che offrono la grandezza del Vangelo, vuol dire che in ogni punto parleremo della cresima, della confessione, del battesimo, dell'amore ai poveri, della famiglia, dell'amore ai genitori figli, parleremo dell'eteroga, parleremo del gender, parleremo della politica. Noi sempre a un certo punto ripasseremo da questo, cioè mostreremo che quella cosa lì è legata con il centro vivo che ci interessa. Mi seguite in quello che dico? Ne vuoi far riflettere un po'? Il Papa mi fa riflettere, no? Numero 165. Non si deve pensare che nella catechesi il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Cioè io c'è il kerygma, poi dopo facciamo le cose solide. No, le cose dopo che ci devono, la catechesi non può essere solo kerygma, deve essere un ordine, deve spiegare il credo, deve spiegare le sette richieste del Padre nostro, ma io devo, deve farle vivere, deve farle pregare, io sono spiegato, ma io devo mostrare che questa cosa è un'esplicitazione di questa cosa qui, cioè di ogni cosa che parlo, che ti annuncio, che io rivado continuamente a perché è meraviglioso essere cristiano. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annunzio. La centralità del tema richiede alcune caratteristiche dell'annunzio che oggi sono necessarie in ogni luogo, che esprima l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale e religiosa. Viene prima il dono e dopo l'obbligo. Questo noi dobbiamo ripetere, c'è l'obbligo. Non andare a messa è peccato mortale, io te lo dico. Non fare la carità è peccato mortale, te lo dico. Ma non è questa la prima cosa del cristianesimo. La prima cosa del cristianesimo è che l'Eucaristia è Gesù che si dona a te. E che l'uomo diventa bello se vive la carità. È un dono di grazia e quindi ha un obbligo, perché tu non puoi essere nella morte, ma c'è il dono della vita, e il dono della vita va poi dopo sacrificato Gesù. Che non imponga la verità, che faccia appello alla libertà. Questo noi dobbiamo dire, bambini, sia chiaro, voi non siete obbligati a fare la comunione. Io vi parlerò per 2 anni per mostrarvi che la comunione è la cosa più. Se non ci fosse la comunione, il mondo morirebbe. Ma poi, se voi non la vorrete ricevere, io piangerò, starò male, ma lo accetterò. Perché voi dovete liberamente amare Gesù, io non posso sostituirvi alla vostra libertà, fare appello alla libertà, voi dovete arrivare in questi 2 anni ad amare Gesù. Certo, io sarò tristissimo se voi dite di no, ma io lo accetterò, perché io non posso fare qualcosa che non nasca. Dio vuole essere amato, non vuole dei servi. Se volete, come battuta si potrebbe fare con rispetto, non vuole dei muslim, ma sapete, muslim vuole dei sottomessi, vuol dire muslim, vuol dire sottomesso, non c'entra niente la parola pace con la parola musulmana, vuol dire un sottomesso, un obbediente. Noi diciamo Gesù vuole dei figli, delle persone che liberamente amano perché corrispondono alla patria di Dio, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, cioè annunziare vuol dire che ogni cosa che io dico devo dire perché ne vale la pena. Poi torneremo su questo, no? Cioè, perché io ti parlo della confessione? Perché la confessione è una gioia? È uno stimolo, è una cosa di vita? Cioè, non basta che ti dica cos'è la confessione, perché si... cioè, dov'è la gioia della confessione? Dov'è la vita nella confessione? E dov'è la morte senza la confessione? Cioè, perché se io non mi confesso muoio? Che possiede un'armoniosa completezza, su questo poi ci torneremo, cioè il cristianesimo deve essere presentato nella sua armonia, quello che ci diceva ieri Don Giulio, cioè noi non possiamo fissarci su un particolare e non presentare la grandezza della creazione, la vita eterna che salverà i poveri che non hanno avuto giustizia in questa terra, cioè se io non parlo di un pezzo importante non si capisce l'insieme. Serve in un qualche momento, cioè il Padre Maurizio, l'insieme. Cioè il catechista deve avere dei momenti dove dice la fede è questo, questo e questo, A, B, C. Vedete, qui si abbraccia la storia, l'universo, il Big Bang, si abbraccia i poveri, le guerre, i morti, l'ISIS. Cioè c'è un'armonia che fa vedere il tutto. Proviamo a fare degli esempi anche concreti. Parto prima da delle cose laiche per farvi capire che questo della catechesi è un problema che in realtà è un problema oggi della trasmissione dei valori in generale, e poi vediamo proprio come il cristianesimo è una forza che è capace di rinnovare anche questa cultura che è un po' stantia, che non propone più niente ai giovani. Pensate, un esempio che io faccio sempre, pensate a Roberto Benigni e la Divina Commedia. Quando io ero al liceo, io sono stato al liceo classico, Ennio Quirino Visconti, piazza del Collegio Romano, al centro di Roma, io avevo una professoressa, il signore la perdoni, perdoni me che parlo male di lei, che a quei tempi erano gli anni 70, eccetera, dunque noi non abbiamo fatto Dante. Perché? Perché non l'abbiamo fatto? perché lei aveva questa idea, no? Più o meno, adesso la analizzo, no? Allora voi della terza, voi della primo F, secondo F, terzo F, quarto ginnasio F, più genere della sezione F, la più sfigata, quella G erano le ultime. A voi, voi studenti, vi interessa Dante? A professore, ma che c'è per vabbè, allora facciamo un'altra cosa, allora andiamo a raccogliere le mandorle, no? Cioè l'idea sua, l'idea di una certa classe, cioè l'idea di un modo di educare è stato, diciamo, degli anni, di alcuni anni, no? È questo. Cioè io faccio una cosa se a te ti piace. Siccome alle ragazze non gli piace niente, cioè come dire, il problema è che se io chiedo ti piace leggere il giornale, oh, io guardo solo Totti, cioè il giornale mi sta a leggere la poesia, io devo sentire una poesia, devo andare a fare una camminata. Cioè i ragazzi sono bravissimi, poi parleremo bene dei ragazzi, ma i ragazzi danno il meglio di sé quando c'è uno che gli propone una cosa bella. Benigni che cosa fa? Non è che dice italiani, ti racconto Dante? Ma non ci frega niente la terra. Dante cioè, Benigni comincia a spiegare Dante. Ti fa ridere, ti fa piangere, ti fa commuovere, comincia a beccarci 500.000 euro per ogni trasmissione, cioè lui ha guadagnato una barca di soldi, e un dantista vero direbbe questo non è amore a Dante, avrebbe dovuto dare i soldi a, cioè non si guadagna insegnando Dante, Boccaccio lo insegnava gratis e così via, no? Ma cioè poi la gente è arrivata a pagare 100 euro per la prima fila o 50 euro perché io devo sentire la lezione di Dante fatta da Benigni. Ma non è che io ho pagato 50 euro per prima, perché prima io l'ho sentito in televisione, l'ho visto parlare, cioè io ho capito che quella cosa è enorme. Vedete che la proposta viene prima della domanda. Benigni non può partire dicendo di cosa volete che vi parli. Se voi volete distruggere un gruppo di giovani, vi riunite e dite quest'anno cosa volete che facciamo? È la morte. Cioè, è la cosa peggiore che possa fare un catechista. Perché siete venuti? Non frega niente, ci hanno mandato i padri, devo fare la regola. E allora, cioè, cosa avete risolto? Cioè, il problema è che cosa noi proponiamo. Poi dobbiamo accogliere le loro domande. Cioè, come dire, l'intelligenza del catechista è avere un'idea, dire io voglio fare questa cosa meravigliosa con voi, comincio a parlare così, voglio farvi capire quanto è grande per la mia vita, guardate questa cosa, voi ditemi anche come volete, cosa volete aggiungere, se volete aggiungere delle cose, se volete che poi facciamo delle cose che... cioè c'è lo spazio loro, ma non è tutto lo spazio, chiaro? Cioè io ho un'idea da proporre, un'esperienza, una poesia da leggere, un brano del Vangelo, la storia, cioè io ho una cosa grande che ti devo dare. E faccio un esempio anche che si può usare per esempio con i genitori che battezzano i bambini, no? Fatto della mia vita familiare. Noi siamo sempre andati nei primi anni di vita, io sono il primogenito, credo non saprei dire perché. Io mi ricordo tante cose, forse le confuso. Sono stato 5 anni di seguito, da 4 anni fino a 7 o da 5 a 9, a Riva degli Etruschi, cioè un villaggio che sta vicino Piombino, vicino Grosseto, eccetera, dove c'erano delle villette al mare, eccetera, eccetera. No? Mia mamma era della Puglia, quindi amava il mare, così via, no? Io arrivo circa 9 anni e mi ricordo questo momento drammatico. Il nostro padre ci si chiama a tavola, siamo 4 figli maschi, papà e mamma, e papà dice: bene, quest'estate non andremo a Riva degli Etruschi, ma andremo in montagna, perché la montagna è molto bella e io voglio farvi conoscere il silenzio, la natura, i Dolomiti, eccetera, eccetera. Dunque, noi 4 anni, stavamo, prendo i coltelli e fugnare nostro padre, ucciderlo. No, dobbiamo andare agli Etruschi, però non ci frega niente, non voglio andare in montagna. Cioè noi assolutamente questa cosa era allucinante per noi, no? Nostro papà dice: no, andiamo in montagna perché la montagna è bella, vedrete che lo capirete, venite con me, sono io che decido, sono il capo famiglia. Adesso io ho visto mio fratello Marco, che ha due figli, miei due nipotini, che ha portato i suoi figli negli stessi rifugi dei Dolomiti dove ci portò nostro padre. Cioè, perché questa lotta, cioè tu pian piano salendo la montagna, vedendo l'aria pulita, vedendo il verde, la neve, le marmotte, gli strombetti, il silenzio, cioè tu l'ami, ma serve uno che ti porti là perché tu vedi la bellezza. Ecco, il catechista è uno che ti porta là, non dice vuoi venire, certo, non devi anche dire che c'è la libertà, cioè deve essere quello che ti propone la cosa e ti ci fa affezionare pian piano, delle volte dicendo andiamo, ne parliamo dopo averlo fatto, no? Ma serve questa proposta. E se voi andate a pagina 7, trovate un testo di alcuni anni fa di questo giovane professore cattolico da Veglia, Alessandro, che è siciliano ma insegna a Milano, liceo. Questa è una lettera, si potrebbe far leggere ad esempio alle persone del liceo, ai ragazzi più grandi, anche ai genitori, no? E racconta il primo giorno che vorrei a scuola, lui da professore cerca di mettersi nei panni del ragazzo. Se volete potremmo provare a scrivere il primo giorno che vorrei dai miei catechisti. Uno potrebbe scrivere qualcosa del genere, no? Che cosa avrei voluto sentirmi dire il primo giorno di scuola dai miei professori, o cosa vorrei che mi dicessero se tornassi studente? Il racconto delle vacanze? No. Quello dei miei compagni? Ma no, saprei già tutto. Voi chiedete ai ragazzi cosa avete fatto quest'estate? Voi non lo sapete, ma loro su Facebook si sono dipinti con il bermuda, il topless, con il bikini, con i piedi sulla balena, con l'orco di dietro, con le torri gemelle che non ci sono più, con l'Himalaya, cioè loro si sono scambiati, poi hanno mangiato la cena, le pozze, quello ha mandato, quello ha mangiato, cioè voi non sapete niente, ma loro si annoiano a dire che avete fatto tante ragazze, perché ne frega a me, già lo so, adesso sto pensando un'altra cosa. Devi studiare, sarà difficile? Cioè, questo, io voglio sentirmi dire devi studiare? Sarà difficile studiare? Bisognerà impegnarsi di più? No, grazie, lo so. Per questo sto qui. E poi dall'orecchio di domenica non ci sento. Ditemi qualcosa di diverso, di nuovo, perché io non comincio ad annoiarmi da subito. Ma mi prende almeno un po' di voglia di cominciarlo quest'anno scolastico. Dall'orecchio della passione ci sento benissimo. Cioè, ditemi qualcosa sulla passione. Dimostratemi che vale la pena stare qui per un anno intero ad ascoltarvi. Ditemi per favore che tutto questo c'entra con la vita di tutti i giorni, che mi aiuterà a capire meglio il mondo e me stesso, che insomma ne vale la pena di stare qui. Dimostratemi, soprattutto con le vostre vite, che lo sforzo che devo fare potrebbe riempire la mia vita come riempie la vostra. Potrebbe. Fatevelo immaginare. Cioè, parlatemi di come potrei essere io se diventa cristiano. Fatemelo immaginare. Facciamo degli esempi concreti, no? Poi vediamo come potete. Per esempio, la prima cosa che direi ai genitori, è giusto che alcuni di voi, alcuni gruppi hanno detto che all'inizio bisogna pensare ai genitori, no? Poi su questo torneremo oggi pomeriggio. Cioè, una delle prime, sono varie prime cose che dobbiamo pensare, è cosa diciamo ai genitori, come li incontriamo. Qualcuno di voi ha detto che forse la domenica è meglio, cioè se io li faccio venire il giovedì alle 7, alle 5, i genitori non ci possono venire. Forse la prima riunione potrebbe essere la domenica o il sabato, se c'è la messa alle 10 faccio la messa, alle 11 faccio la riunione con i genitori. Cioè la faccio quando loro ci sono, non parlo ai genitori che non ci sono, preparo la cosa più bella ma tanto non ci sono. Cioè devo incontrarli fisicamente, quando sono lì per i genitori, alle 5 del pomeriggio del mercoledì? Cosa direi io per esempio ai genitori? Io da parroco mi ero fatto una specie di cliché di pappardella. Allora io sapevo che loro si sarebbero aspettati le cose da me, glieli dicevo io, gli dicevo sono contento, che bello che siete venuti, voi vi aspetterete che io vi dica che dovete venire a messa, che sono venuti a messa, poi dopo io vi chiamerò eccetera, i vostri bisogna venire tutte le volte, che bisogna essere puntuali. Certo, io questo lo voglio. Ma voi lo sapete bene, inutile che voi dico che già lo sapete, cioè questa cosa. Io voglio dirvi questa cosa, voglio dirvi che mentre tutte le altre cose della scuola, dello sport, del tennis, dell'inglese, dei computer, serviranno a dei pezzi della vostra vita, io vi dico che se i vostri bambini non diventeranno cristiani, non crederanno in Dio, saranno tristi. Perché oggi un uomo che non ha fede è triste. Loro vengono qui per perdere il rischio di diventare cristiani. Perché se non avranno il Vangelo saranno più cattivi. Il mondo vuole che i vostri figli diventino cattivi, perché oggi se non sei cattivo non vai avanti. Io vi dico il contrario, che se i vostri figli non impareranno a perdonare, il loro matrimonio sarà un fallimento. Loro qui vengono a imparare che il perdono è vero, con il perdono si può amarsi per tutta la vita, si può diventare padre o madre. Cioè, io devo dire una cosa, voi dite quello che volete, non è che dovete dire quello che dico io. Quello che mi interessa è che, secondo me, prendo in conto il genitore, bisogna dirgli una cosa interessante, una cosa seria. Non bisogna fare i giocare, i genitori sono seri. Se volete, perdonatemi, questo ci parte Padre Maurizio, poi completerò. Guardate che i bambini non sono dei cretini. Cioè, a volte noi trattiamo i bambini, perché poi i bambini gli devi fare cosa fanno, perché non sono ancora scafati come i ragazzi delle cresime, ma i ragazzi capiscono subito che stiamo facendo delle cose di basso livello. Cioè, io ti devo dare una cosa di alto livello, una cosa grande. I bambini cercano l'infinito, vogliono sentire parlare di cose grandi. Facciamo un esempio, non so. Io non è che di per sé, non avete detto, vedete, prendete, io sono un po' troppo libero, corporetta Teresa mi conosce, deve subire la mia, cioè, permettetemi la franchezza, cioè, per esempio, a me sta cosa del fiore, non è che mi convince, ma perché? Perché è una cosa carina, ma è troppo carina. Cioè, io voglio dire, guardate, che non è facile volersi bene fra le persone, ma perché noi dobbiamo essere un gruppo? Cioè, a te cosa ti frega di quell'altro? Quello è più intelligente, quello è più farabutto, quello che, sai, i bambini si odiano, cioè i bambini sono capaci di distruggere uno e prendere in giro per 5 anni, perché c'ha l'aria moscia, perché c'ha la gamba così, perché c'ha. Cioè i bambini sono guardate come siamo diversi, cioè a noi per certi aspetti noi non andremo d'accordo insieme. Ma misteriosamente Dio ci ha messo insieme perché il nostro gruppo diventi un'esperienza di imparare ad amare tutti, e quindi la vita del gruppo non sarà solo ascoltare me, ma sarà ascoltarci, volerci bene. Allora io ti faccio fare il fiore, ma il fiore è dentro un annunzio serio, non è solo un'attività, un gioco, capite? Cioè è qualcosa, io ti devo far capire che è un problema fare un gruppo, cioè fare un gruppo non è una cosa facile, perché poi quei tre parlano sempre loro, quello è timido non parla mai, poi quella là fa l'occhetta, poi quello è cretino, quello là è polemico, quello c'è, cioè, perché dobbiamo stare insieme? Perché? Sarebbe meglio di quello che parla sempre la sera, che quello che sta zitto andiamo via perché è petulante, è timido, è secchione, cioè perché dobbiamo stare insieme? Cioè fargli capire il problema, non lasciarli, loro hanno bisogno di cose alte, grandi. Non mi capite? No? Allora tutto si può usare, però facendogli, cioè, loro sembra che non capiscano, ma in realtà loro sono conquistati da gente che li tratta seriamente. Quindi poi facciamo tutti i cartelli, ripeto, io non sono contro, però non mi sta bene se è un'attività. Serve un annuncio alto che si tramuta poi, ma la cosa fondamentale non è quello, è l'annuncio che vi faccio, la cosa a cui vi chiedo, io vi chiedo, la vedrete, che se noi per 2 anni noi impareremo a ascoltarci, voi imparerete ad essere più amici con gli altri fuori, imparerete a voler bene alla nonna, a voler bene a quella persona che è cattivo con voi, cioè noi dobbiamo imparare a essere insieme, a essere uniti, a essere a volerci bene e così via. Voglio guardarvi bene i vostri occhi e se non brillano mi annoierò, ve lo dico prima e farò altro, non potete mentirmi. Se non ci credete voi, perché dovrei farlo io? Cioè, voi ritenete che il Vangelo sia la cosa più bella che esiste al mondo? Certo. Cioè, i nostri occhi devono brillare. Noi gli stiamo dando il tesoro dei tesori. Deve essere chiaro questo, eh? Dal battesimo alla cresima, all'eucaristia, ai cammini per gli adulti, la lezione divina, quello che volete, no? Cioè, noi non stiamo vendendo una merce vecchia, brutta, sperando che se la comprino così dentro la fregatura. A volte l'atteggiamento è questo, cioè io devo fare le attività, i giochi, perché questo Vangelo è così vecchio, brutto, rovinato, che no, io ti sto dando la cosa più alta che esista nell'universo. Allora i genitori, va detto, guardate, Voi pensate, io la prendo, dice, io vi voglio bene anche se siete i più alti di questo mondo, se venite alla comunione e poi non vi vedrò mai più, non ci saranno mai in parrocchia i più amati e meno amati. Uno che sta in parrocchia ed è muore martire, si fa prete, io gli voglio tanto bene quanto uno che viene la prima volta si approfitta di quello che c'è qui e se ne va, perché io sono il parroco di tutti. Però come questo vi dico, senza il Vangelo la vita dei vostri figli sarà diversa. Sarà più triste, sarà più cattiva, sarà più brutta. Perché il Vangelo è necessario per vivere. Noi parleremo del cuore della vita, non parleremo degli amminicoli, dell'inglese, è bello l'inglese, ma l'inglese non è il cuore della vita. La matematica non gli insegnerà a fare delle scelte buone e belle. Qui si viene per imparare cos'è il bene, cos'è la speranza, cos'è la carità, cos'è. Qui si viene a misurarsi con Dio. Guarda che non lo sanno loro questo, eh? Loro non sanno perché si viene a catechismo, cioè i genitori non lo sanno, poveretti. Non c'è bisogno, non ci dobbiamo scandalizzare, li portano perché l'ha chiesto la nonna. Meno male! Guardate che questo è una, cioè l'Italia è fortunata, noi questa cosa è una benedizione, noi dobbiamo però da questa cosa salire un po'. Meno male, se noi facessimo venire solo quelli che sono convinti, noi avremmo di 100 bambini, avremmo 3. Il problema è cosa facciamo per farli appassionare. E da lei mi spiega, e non mi parlate dei vostri stipendi, del sindacato, della Germania, no? Del governo, che veramente siamo delle parti. Delle vostre beni familiari, sentimentali, dei vostri fallimenti, delle vostre ossessioni. C'erano dei professori che cominciano l'anno dicendo con lo stipendio che io ho, e poi mio marito, poi l'autobus, io devo venire, il traffico, ma cosa me ne frega a me? Cioè io non voglio venire a scuola e vengo a scuola a sentirmi i tuoi problemi. Cioè io devo venire lì a sentire te, l'insegnante, che ti lamenti. Ma se tu che mi devi dire, io mi lamento, sono giovane, tu mi devi dire perché vale la pena di scuola. Guardate che è serio tremendo, non è un problema. No, parlatemi di quanto amate la forza del sole che brucia da 5 miliardi di anni e trasforma il suo idrogeno in luce, viva energia. Ditemi come accade questo miracolo che durerà almeno altri 5 miliardi di anni. La mia presenza di scienze mi faccia spostarmi del sole la prima volta che io vengo. Ditemi perché la luna mi dà sempre la stessa faccia. Voi sapete che la luna, ogni tanto guarda che la luna, fatelo vedere, questi bambini amano molto la scienza. La luna non è tenuta su da qualcosa, la luna sta nel vuoto. La luna non cade, cioè sta sempre lì e ci mette 28 giorni per fare un giro intero e ci mostra, cioè mentre gira su se stessa, per cui c'è la faccia oscura sempre dietro. Cioè l'uomo non ha mai potuto vedere il retro della luna finché non c'è stato la missione Apollo, i satelliti e così via. Perché questo? Da dove viene questa cosa? Perché? Perché la luna non cade? Perché la terra non cade? Sotto ci sono, c'è l'altra parte, sotto non c'è niente. E insegnatemi a interrogarla come il pastore errante di leopardi. Sapete che leopardi, apparentemente ateo, chiede alla luna il senso della vita. È come se lui dicesse agli insegnanti, la prima volta ditemi la cosa più bella che sapete. Se volete è una domanda, cioè se voi dovreste, rifacciamo questo lavoro fra un anno, quest'estate, provate a dire, nel primo incontro gli ho detto la cosa che io amo di più del Vangelo, cioè io credo per questo motivo. La cosa che prima pensavo fosse impossibile, cioè io questa cosa del Vangelo mi ha conquistato, cioè una cosa bellissima, questo brano della Bibbia, cioè fategli vedere la cosa che vi piace di più. E ditemi il mistero dell'uomo, ditemi come hanno fatto i greci a costruire i templi, come hanno fatto i romani a unire bellezza e utilità, e ditemi il segreto dell'uomo, ditemi come faccio a decidere che faccio della mia vita, se lo conosco come degli altri e così via. Aiutatemi. Allora, secondo me, questo è l'atteggiamento, se volete, visto dal punto di vista dell'insegnante cristiano, no? Cioè, che cosa noi dobbiamo? Noi dobbiamo partire da questo. Finito con degli esempi, siamo arrivati a mezzogiorno e quindi il caffè è ormai pronto, serve un'altra pausa, degli esempi di quello che voi avete, per esempio, detto, no? Allora, partiamo dai genitori, ritorno a quello che ho detto. Io aiuterei i genitori a capire che la fede cambia il cuore umano. La prima cosa, però, vedete, non è che voi dovete dire questo, eh? Cioè dite quello che volete. Io ai genitori che non sanno perché qualcuno è credente, ma la moglie è credente, il marito no, quello è ortodosso, quello è musulmano, quello, cioè, io la prima cosa dire, ragazzi, perché io don Andrea spreco 2 anni, tutti i galeristi non si fanno pagare, cioè perché noi facciamo questa cosa che sembrerebbe una boiata agli occhi umani, cioè fatevi capire anche il paradosso, cioè, ma guardate che mi impegno, cioè voi fatevi un sacco, cioè voi a portare il bambino qua 2 anni, il giorno feriale e la domenica, voi vi farete tanto, cioè non so dire le parole, cioè guardate voi faticherete, voi c'è il traffico, cioè tu immagini, diteglielo voi prima che ve lo dicono loro. Cioè tu pensa, mamma, mo da adesso c'ha già il moto, c'ha già la scuola, c'ha già i consigli delegati, c'ha già, adesso oppure devi portare tuo figlio, cioè ma chi te lo fa fare? E poi la mia risposta, Giovanni, te lo fa fare perché tu sai che Gesù rende il cuore del bambino libero, lo rende sereno, la notte nella paura del buio avrà l'angelo custode, imparerà a perdonare, imparerà a pregare, imparerà che la vita è nelle mani della provvidenza. Cioè, per questo secondo me vale la pena la fatica che fai. Io lo so che vi chiedo tanto, lo so che vi chiedo un'enormità che siete stati qui, colpito a fare un'enormità, ma perché sta parlando? Oh, ti ho bagnato il mio, però non si è bagnato, ha fatto la sosta a bagnare io. Cioè, ve lo chiedo, questa fatica che facciamo tutti insieme, noi e voi, io vi assicuro che ne vale la pena. Anzi, è la scelta più intelligente che avete fatto, se anche non avete già, se avete educato i bambini della fede già prima, meglio, cioè vuol dire che siete già, se no state diventando intelligenti adesso, potete scherzare con loro, cioè con i genitori si può scherzare, basta che non li offendete. C'è un prete che dopo un po' di tempo, quando gli volete bene, scherzate con i genitori, non gli fate le pappardelle, prendeteli in giro. Si possono prendere in giro i genitori, grazie. Cosa dire al ragazzo delle cresime? Se lo sapete, abbiamo questi video, io invito anche a diffonderli, sono dei video, li stiamo preparando, ne faremo qualcun altro quest'anno, c'è una specie di fogliettino pubblicitario per farli conoscere. Io per esempio direi subito perché vale la pena fare la cresima. Cioè, io vengo là, però ripeto, potete anche dire un'altra cosa che vi piace, cioè, però noi dobbiamo spiegarvi perché, cioè, voi già avete fatto 2 anni, ma vi rendete conto che siete cretini? Cioè, siete cretini che venite qua a perdere altri 2 anni la cresima? Prendetevi in giro, cioè, ma perché? Io vi dico questo, cioè, io vi dico che quello che vi è stato dato da bambini, adesso la Chiesa ve lo deve confermare. Non siete voi che confermate quello che hanno detto i vostri genitori, ma voi avete bisogno di essere confermati, perché sapete che la cresima è un dono. Per me una delle teologie peggiori della cresima è dire che i ragazzi alla cresima confermano il sì che hanno detto i genitori, siccome loro non vogliono dire, adesso lo dicono loro. I ragazzi non hanno nessuna voglia di confermare quello. Il vero problema della cresima è un dono. È un dono che gli conferma che la fede è bella. Siamo noi e la Chiesa, il Dio Padre, che gli conferma che loro sono nelle mani di Dio e ce la faranno. Vi faccio sempre questo esempio, l'avete trovato anche nei video, perché sono, io ripeto sempre le stesse cose, quindi chi mi conosce sa che alcune cose, no, in realtà dico delle cose nuove. Io una volta stavo passeggiando, mi sono immaginato mio padre che è già in cielo, che è morto, che mi guardava dal cielo, ero bene, eccetera. Io, a me piace molto parlare, fare le cose, però poi sono sempre, ma non ho fatto bene, ma devo dire quell'altra cosa, sono sempre insicuro, no? Mio padre mi guardava dal cielo e mi diceva: Andrea, ma lo sai che sei proprio bravo? Continua a fare, ce la farai, cioè Roma ha bisogno di beneficio da rischio, questa è una linea giusta, è buona, vai avanti, io da padre sono fiero di te, sei la luce dei miei occhi. La confermazione non sono i ragazzi che confermano, sono il Dio Padre che dice ai ragazzi: quello che io ti ho promesso da bambino adesso ti aiuto a realizzarlo, la tua vita non è uno schifo, ce la farai, vai avanti. Cioè è una forza, vedi, confermazione, devi essere forti. I ragazzi, molti ragazzi, sono delle pappe molle. Ah, ma come faccio? Devo fare esame, non è possibile, non ce la faccio, cioè non ce la fanno mai a niente, no? No, in realtà loro ce la fanno, noi dobbiamo credere in loro, perché loro scoprono che ce la fanno. Io direi, ragazzi, guardate, voi diventerete padri a un ragazzo di 15 anni, è bello che tu diventerai un giorno, tu battezzerai quei figli, ce la farai come ce l'ha fatto tuo padre, ti sembra impossibile, tu amerai una donna, gli darai la vita, sarà bellissimo. Insegnerai italiano, battezzerai, ma per fare questo la Chiesa ti dà forza, ti aiuta a capire, adesso non sei più pistello, diciamoglielo, non sei più ragazzino, le cose che abbiamo detto da bambino, andava bene perché il bambino adesso sei grande, dobbiamo capire le cose in maniera diversa, dobbiamo adesso, cioè, affrontarlo da ragazzo, confermarlo, dargli forza, cioè è una, noi dobbiamo spiegare perché hanno bisogno di essere confermati, di avere forza. E poi voi combatterete, ma la vostra forza, perché noi abbiamo delle cose da dirvi, voi non potete cambiare il mondo, le cose più grandi sono già state fatte, voi dovete guardarle, capirle e decidere quale volete scegliere, se volete essere ateo. La gente ha sempre avuto questa domanda, essere ateo o essere cristiano, ora tu hai questa domanda, è tua, e io ti aiuto a affrontare questo problema, a capire che vale la pena essere cristiano o essere ateo.